Città Grande. Voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.
Terza puntata di questa nuova stagione di Città Grande, ospiti quest'oggi in collegamento telefonico il sindaco di Montelupo Fiorentino, delegato nazionale ANCI, ANCI Toscana per la protezione civile, Paolo Masetti, ben trovato, buongiorno.
Non ce l'abbiamo.
Cerchiamo di recuperare Masetti, magari è caduta la linea. Nel frattempo, Jimmy, salutiamo la collega Irene Puccioni della Nazione. Ben trovata, Irene.
Buongiorno, ben trovati a voi.
Temevamo di non avere neanche te, Irene. Adesso ci sono. Attiveremo con Masetti il collegamento, però intanto siamo proprio sulla notizia nella scelta di questo comune, Jimmy, perché dopo la pausa estiva ripartito dalle 22 di ieri sera il cantiere della Fipili nel tratto compreso tra Montelupo Fiorentino e lo svincolo Empoli Est. Gli automobilisti stanno già tremando perché sappiamo bene cosa vogliono dire i cantieri sulla Firenze Pisa Livorno. Vediamo se abbiamo attivato il collegamento con Masetti. Ben trovato, buongiorno sindaco.
Buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, facciamo un breve focus con Irene Puccioni, la collega della Nazione, su questa riapertura dei cantieri in superstrada. Irene, cosa si teme soprattutto per la viabilità secondaria?
Assolutamente si teme il famoso imbuto che si è creato anche nel precedente cantiere, nel precedente step. Infatti il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, aveva fatto delle precise richieste alla regione toscana. Non so se il sindaco di Montelupo ha fatto altrettanto, ma insomma in effetti il problema si pone, anche perché oltre al cantiere della Fipili ci sono tanti cantieri interni all'interno dei comuni, per varie manutenzioni, per vari rifacimenti, quindi il cantiere della Fipili si somma ad ulteriori opere in corso.
Sindaco, cosa ci può dire rispetto a quello che attendete, se vi preoccupa insomma questa gestione della strada di grande comunicazione rispetto alle scelte che possono fare gli automobilisti sulla viabilità appunto secondaria?
Ci preoccupa perché tremiamo insieme agli automobilisti, perché in realtà abbiamo già vissuto questa vicenda. Ovviamente Montelupo rappresenta un'alternativa ghiotta a chi si trova in coda lungo la Fipili, che è un'arteria che ha i problemi che conosciamo tutti e che è congestionata in ordinario, figuriamoci quando ci si lavora. Quindi c'è grande preoccupazione dei miei concittadini, grande preoccupazione dell'amministrazione. L'interlocuzione con la regione continua, speriamo che insieme si possa in qualche modo gestire una situazione che peraltro, per quanto ci riguarda, ci ha fatto rinviare un cantiere, il cantiere della rotonda che abbiamo fatto e che è stata completata sulla statale, è stato rinviato molto tempo proprio per evitare di impattare sui lavori della Firenze Pisa Livorno. Ci siamo riusciti e ora vediamo questa ondata nuova di traffico che in passato ha creato disagi a non finire.
Ecco, ma ci sarebbe qualche cosa che si potrebbe fare per alleviare il problema del traffico nel suo comune? Ci sono delle proposte che avete a riguardo?
Io credo che questo tema debba essere affrontato a 360 gradi, cioè non è solo la Firenze Pisa Livorno il problema è anche cercare di aiutare, di favorire una mobilità sostenibile. Io più volte sono uscito sulla stampa ricordando quanto sia oneroso per un cittadino del nostro territorio muoversi da qui e andare nella città di Firenze, perché al costo del treno, che non è da poco perché si parla di 3,70 euro, si aggiunge il costo poi della linea urbana, e quindi se non si arriva presto ad un biglietto unico con tariffe calmierate che consentono ai cittadini di scegliere con grande serenità di usare i mezzi pubblici piuttosto che intasare la Firenze Pisa Livorno, questa arteria rimarrà e sarà sempre congestionata, anche con gli interventi della terza corsia che sono stati promessi. Quindi bisogna aggredire, se posso usare questo termine, il tema da più parti, in un contesto più ampio. Bisogna aiutare i cittadini a muoversi in modo diverso, e il biglietto unico e l'organizzazione del trasporto per fasce credo che sia la soluzione ottimale.
Allora, ci scrivono degli ascoltatori, io sono proprio sul posto adesso sulla Fipilì, per ora direi c'è una piccola coda, poi si entra su una corsia buona, la viabilità, però ci chiedono. Allora, per il sindaco, i provvedimenti per la colonna perenne in centro, per esempio, oppure il ponte fra limite sull'Arno e Fibbiana, quando verrà fatto?
Allora, il ponte, intanto c'è una notizia bella e chiara, che il ponte fra Fibbiana e Limite verrà fatto, che non è poco, perché l'aspettavamo da decenni, è interamente finanziato, si parla di 32 milioni di euro, e verrà fatto, verrà finito e completato, i cantieri stanno partendo, la bonifica dagli ordini bellici è stata completata tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, quindi c'è ancora un po' di pazienza, ma quello influirà veramente in modo importante anche sul traffico cittadino, perché rappresenterà una valvola di sfogo che distoglierà dal centro di Monterupo gran parte di quegli automobilisti che ora creano la fila che tutti vediamo quotidianamente.
Irene Puccioni, veniamo ai fondi PNRR, come si è mosso il comune di Montelupo? Ci sono delle progettualità importanti che ricadranno sul territorio, poi naturalmente commenteremo insieme al sindaco.
Se posso aggiungere anche un elemento a quello che diceva prima il sindaco Maldetti, parlava di un biglietto unico, benissimo, d'accordo, siamo tutti felici. Il problema però poi rimane i treni, cioè gli orari, i ritardi, le soppressioni, perché ok, spostandoci sulla linea ferroviaria, lì però i cittadini incontrano altri problemi, che appunto sono quelli dei ritardi dei treni, che più volte sottolineiamo anche noi sulla stampa. Ci sono delle linee disastrate, come la nostra per esempio, quella Siena-Empoli, ma anche Empoli-Firenze. Quindi insomma effettivamente ci sarebbe da rivedere tutto un po' a 360 gradi.
Anche per rendere tutto più sostenibile, non solo economicamente, ma come esatto. Tempi di vita e di lavoro, ecco sindaco, sì, questo è...
Concordo assolutamente con Irene, saluto. E sono all'ordine del giorno le cancellazioni di treni, anzi come li chiama Trenitalia la rimodulazione dell'offerta commerciale, che è un eufemismo per dire che il treno non passa. Ed è veramente all'ordine del giorno, è un servizio quindi che per certi versi lascia a desiderare e che va potenziato assolutamente, perché la linea fra Montelupo, Empoli, Montelupo e Firenze è una linea metropolitana, non è una linea ferroviaria classica e ha quella funzione, anzi deve averla quella funzione in futuro, e quindi bisogna fare in modo che i cittadini da questo territorio si muovano in con un mezzo che è sicuramente più sostenibile dell'automobile.
Dicevamo dei progetti, Irene Puccioni, dei progetti che possono aver intercettato fondi dal Piano Nazionale di Resilienza e Resilienza.
Beh sì, no, sicuramente il nostro territorio, quello dell'Empolese Valdese, è riuscito a catturare e intercettare molti fondi grazie a progetti già pronti o comunque quasi pronti, per cui insomma ce ne sono tante opere, anche Montelupo ne ha diverse in cantiere, ma forse sarebbe meglio se le elencasse il sindaco, visto che ce le ha sicuramente sott'occhio rispetto a me.
Sì, aggiungendo sindaco, ci sono problemi che rileviamo nei vari comuni di tempistica e di costi, cioè adesso la preoccupazione è si riuscirà a concludere l'opera nei tempi previsti per ottenere questi fondi?
E con i soldi che sono stati allocati?
Sono domande che hanno una risposta abbastanza facile, cioè è molto difficile, sarà molto difficile completare il lavoro entro i tempi previsti, perché i tempi delle opere pubbliche nel nostro paese sono tempi biblici, in altri paesi riescono a fare opere pubbliche con celerità accettabile e noi invece siamo lunghissimi sulla realizzazione di opere pubbliche. Quindi c'è ovviamente preoccupazione su questo, gli uffici stanno lavorando veramente a pieno regime, poi c'è l'aspetto dell'aumento dei costi, che è un aumento che abbiamo sotto gli occhi tutti, perché lo viviamo in famiglia ma lo viviamo anche nelle amministrazioni pubbliche, noi solo di costo, tanto per dire, il costo energetico, noi abbiamo aumentato di 400.000 euro il nostro costo per anno, 100.000 soli sono stati ristorati dallo Stato, quindi abbiamo un bilancio che soffre in maniera importante. È chiaro che poi le spese dei costi energetici e poi si riversano sulle opere, perché le aziende che vengono a lavorare, ditte che vengono a lavorare, sostengono gli stessi costi. Quindi è un problema enorme, mi auguro che si trovino soluzioni per risolverlo, perché altrimenti perdiamo l'occasione di un PNRR, invece l'occasione del secolo, anzi di due secoli, che ci consentirebbe veramente di mettere ordine, di mettere mano a tanti problemi e a tante criticità dei nostri territori.
Abbiamo ricordato anche appunto la questione della sofferenza dal punto di vista dei rincari, conseguenza della crisi energetica. Irene Puccioni, da cronista sul territorio, quale altro tema solleciti rispetto appunto a Montelupo e all'amministrazione?
Beh, mi viene in mente, appunto, parlava dell'aumento dei costi. Ora ci avviciniamo al Natale, vorremmo che questo fosse un periodo più leggero, più tranquillo, come dire, insomma, pensare ad altro, però i comuni devono pensare anche ad illuminare o comunque rendere appetibile il proprio centro. Luminari a Montelupo, come le affrontiamo? Le spengiamo, le accendiamo, sindaco? Le accendiamo all'intermittenza?
Natale sarà un Natale un po' più povero quest'anno, le luminarie ci saranno, verranno spente molto probabilmente ad un'ora serale e quindi non saranno accese come tutta la notte come era gli anni scorsi, saranno luminarie un po' più ridotte, ma non ce la siamo sentita di evitarle del tutto, di eliminarle del tutto, perché abbiamo bisogno anche un po' di leggerezza, peraltro siamo un comune che nel corso di 10 anni di intervento ha abbassato la spesa dell'illuminazione pubblica in maniera consistente del 100-110%, quindi diciamo siamo virtuosi da questo punto di vista, ma certo la situazione non ci fa stare sereni.
Io volevo introdurre... Sì.
Ah, prego.
No, vai, io vengo alla fine.
No, beh, a proposito appunto di nuove opere, di nuovi progetti su Montelupo, volevo ricordarvi e far tornare un po' anche alla memoria la bellissima villa ambrosiana che è stata posta all'attenzione del presidente, insomma degli uffizi, il direttore Smith. E cos'è? Come siamo messi adesso? Insomma, stiamo andando avanti?
Allora,
più detto?
La Villa Ambrosiana, io mi addormento pensando alla Villa Ambrosiana e mi sveglio pensando alla Villa Ambrosiana, perché è una questione a cui sono molto legato.
Anche alcuni nostri ascoltatori che ogni tanto ce la rammentano, sindaco Masi.
È una cosa sentitissima, dal 2017 finalmente libera da un uso improprio, era l'ospedale psichiatrico giudiziario, lo dico con rispetto di chi c'era, per chi c'era recluso e per chi ci lavorava, però finalmente possiamo lavorarci. Ci sono 12 milioni già del Ministero della Cultura, non sono fondi del PNRR, ma sempre soldi sono, 12 milioni già destinati al suo recupero, alla sua rifunzionalizzazione, e poi ci sono 12 milioni che il Presidente Gianni assegnerà all'opera, alla Plesso nel 2023, e quindi abbiamo già 24 milioni di euro che ci consentiranno di vedere un futuro e di immaginare un futuro per questa struttura. Sullo sfondo, ma neanche tanto sullo sfondo, c'è il discorso degli uffici diffusi, dell'interesse che ha mostrato il direttore Heike Schmidt, ma lo stesso Ministero della Cultura, e Franceschini nella sua visita lo disse in modo molto chiaro, e quindi e sarebbe un intervento che non è solo un bel intervento importante per il Comune di Montelupo, ma per la nostra Toscana, per l'intero paese, mi verrebbe da dire, perché è sicuramente destinato a diventare patrimonio dell'umanità ed è un peccato averla vista usare in modo improprio e non poterla recuperare in futuro. Quindi siamo sulla strada giusta, però si ritorna ai tempi delle opere pubbliche, quindi ci vorrà molta pazienza, ma la vedremo completata.
Sono le 9:16 minuti, non vedendo arrivare ancora Raffaele Palumbo, ne approfittiamo, Jimmy, per affrontare anche un'altra tematica fortemente legata all'impegno, alla professionalità di Masetti, che è quella della delega per l'ANCI alla protezione civile. Masetti, su questo parliamo naturalmente anche di territorio e soprattutto anche di cittadini. Lei nelle scorse giornate, in occasione della giornata nazionale della protezione civile, ha ribadito l'importanza della formazione della cittadinanza.
io credo che questo sia il tema dei temi, perché sulla struttura di protezione civile, sia nazionale che regionale, abbiamo investito molto, è stato investito molto. Il volontariato è un volontariato straordinario che ha competenze importantissime. Diciamo quello che manca, è proprio l'ultimo miglio, è far sì che i cittadini siano consapevoli dei rischi del territorio in cui vivono e che siano consapevoli anche di quali sono le norme di autoprotezione da mettere in atto. Cioè non si deve più morire per andare a prendere la macchina in garage quando c'è un'esondazione o un problema, una criticità idraulica. Questo passo io lo vedo solo possibile se si inserisce nella scuola una programmazione formativa costante e io mi immagino la protezione civile come materia che trasversalmente accompagna tutta la formazione scolastica, dalle elementari fino alla formazione universitaria. Mi immagino persone, studenti universitari che affronteranno gli esami di protezione civile 1 e protezione civile 2 e mi immagino concorsi, già lo stiamo facendo per quanto ci riguarda, che avranno come requisito anche importante la conoscenza della protezione civile. Dobbiamo diventare cittadini consapevoli, questo sarà il passo, e poi investire sui comuni. I comuni sono veramente alla canna del gas dal punto di vista finanziario e il gas non costa neanche poco, costa molto, quindi non è neanche una buona notizia. E il fatto di dover investire, di poter investire sui comuni è importante, perché i comuni sono la prima fascia di combattimento nel momento in cui arriva l'emergenza e i comuni devono essere pronti, diamo le risorse.
Sì, visto che abbiamo il tempo, volevo introdurre un nuovo aspetto nella rubrica, che è quello di cercare di far conoscere i nostri ascoltatori anche la città di cui stiamo parlando, della gente che non vive a Montelupo. Quindi le chiederei: com'è la qualità della vita a Montelupo Fiorentino? Che cosa si fa? È semplicemente una città satellite della grande Firenze o ha una sua identità con una sua attività socioculturale ben definita?
Ma io credo che Montelupo non sia affatto una città satellite, ha ovviamente molti cittadini che vivono a Montelupo, poi vanno a lavorare a Firenze, in altre città più grandi, ma ha una forte identità sociale, una forte identità culturale. Noi abbiamo investito in questi anni moltissimo anche nell'arte contemporanea, siamo riconosciuti anche a livello nazionale per le iniziative di pregio che abbiamo messo in atto. C'è una ceramica che è fortemente identitaria di questo territorio, ma c'è anche il vetro che rappresenta una parte importante della storia di questo paese. E c'è una grande vivacità, non solo culturale, ma c'è anche una grande vivacità associativa. Ci sono più di 50 associazioni che a vario titolo operano nell'ambito del volontariato e che diciamo determinano anche un carico sociale importantissimo. Quindi io credo che sia una città in cui si vive bene, in cui la qualità della vita è molto alta, pur con tutti i problemi che ogni città si porta dietro. Non è che la città perfetta è la città ideale, ma certo è una città a misura d'uomo in cui anche i nostri figli crescono in maniera serena, non ci sono problemi di criminalità particolari. E c'è una, diciamo, è fortemente urbanizzata, perché il territorio è piccolo ed è stata molto costruita nel tempo, ma ha un'urbanizzazione ordinata che la rende una città piacevole. E quindi venite pure a Montelupo e siete benvenuti.
Ecco sindaco, arriva un messaggio proprio in questo istante che concludiamo con il feedback anche dei nostri ascoltatori. A Montelupo c'era un delizioso cinema, il Mignon, che purtroppo da un po' di tempo è chiuso, facendo una programmazione ed esse molto molto interessante, una grave perdita per la cittadina. Insomma, se questo è uno stimolo interessante che viene dai nostri
molto
ascoltatori.
Noi siamo molto orgogliosi del Mignon, proprio perché è anche un cinema gestito dal volontariato, quindi è un cinema molto particolare, ma stiamo lavorando per far sì che il Mignon torni a fare la sua attività così gradita. Ma in ogni caso c'è già un aspetto importante che posso dire: fra i fondi ottenuti, non in questo caso dal PNRR, ma dal Ministero della Cultura, noi abbiamo ottenuto 270.000 euro, che poi dovranno far parte di un impegno di 450.000 euro per recuperare l'ex cinema Risorti, che è proprio accanto al Mignon. È un ex cinema teatro storico che era in condizioni disastrose e che diventerà luogo multifunzionale per attività del centro giovani, iniziative culturali, ma anche per ospitare la programmazione estiva del cinema Million. Ci stiamo come dire, organizzando e impegnando per far sì che la programmazione del Million non sia solo estiva ma sia anche invernale a beneficio di tutti coloro che, e sono tanti, vengono nella nostra città per fruire una programmazione attenta e di qualità.
Che dire, Irene Puccioni, fra la notizia del ponte fra Limite e Fibbiana e il Mignon e altre insomma valutazioni e notizie che ci ha dato, possiamo ritenerci soddisfatti giornalisticamente?
Beh, no, sicuramente. Come diceva il sindaco Maldetti, adesso davvero bisogna correre davvero per riuscire a mettere in cantiere tutte queste bellissime opere, perché questa è la sfida, secondo me, poi del prossimo futuro, non solo del comune di Montelupo, ma di tutti i comuni del territorio, della città metropolitana.
Certo, assolutamente. Grazie ai nostri ospiti, il sindaco Masetti e la collega Irene Puccioni, per essere stati con noi. Buon lavoro a entrambi.
Voi, buona giornata.
Grazie e buon lavoro.
Buona giornata.
Città grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.